Album 1968 di e con David Riondino.
Ancora nel 68 la canzone dei giganti ci introduce a questo misterioso mondo che indaghiamo. Molti lo fanno in tante maniere diverse, noi lo facciamo carotando, diciamo, termine tecnico-geologico, un settimanale importante di allora, è Panorama. E quindi facendo una rassegna stampa vediamo cosa arrivava al lettore di allora e che cosa può arrivare al lettore di oggi. Panorama ce l'ha fornito Monica Pepe, che ringrazio, e fa parte dell'archivio di suo padre Vincenzo. Quindi, ringraziata la fornitrice di Panorama, discutiamo con stamattina con un ospite importante, graditissima, che è Luciana Castellina, la quale al tempo era, credo, una delle maggiori responsabili dell'insurrezione europea del 68, cioè era molto presente. Intanto, come le è sembrato il numero che le abbiamo suggerito, che è dell'11 gennaio, La Cina è fra noi, c'è una bella copertina con Mao Zedong, e dà l'idea appunto di quello che era un po' anche il ragionamento di allora.
Beh, assolutamente sorprendente, perché devo confessare che non me lo ricordavo, e invece sono rimasta commossa, innanzitutto perché mi ha ricordato una cosa che dovevo sapere, che il redattore capo di Panorama in quell'epoca era Nicola Cattedra, che poi è stato per 2-3 anni redattore capo di un settimanale che con Stefano Rodotà abbiamo diretto dall'80 all'85. Quindi
una si chiamava?
Nicola Cattedra, giornalista barese, bravissimo, e l'ho ritrovato qui. Ma voglio dire una cosa, la cosa sorprendente di Panorama è che documenta cose che nessuno in questo cinquantennale documenta più, perché tutti stanno discutendo del significato, sì. A parte che sembra che si parli, che non si parli della stessa cosa, perché ognuno ne dà dei giudizi così diversi,
è vero.
Sembra che ognuno parli di un'altra cosa invece del 68. Panorama dà anche una documentazione, perché Panorama ripubblica una trasmissione della BBC, sì, che si fa a giugno del 68, quindi subito, con tutti i protagonisti ufficiali dei 68 di tutto il mondo, con Bedito, Frodo Wolf,
ci sono gli jugoslavi, i polacchi,
e quindi tutti dell'est e dell'ovest, e quindi, come dire, quasi un documento ufficiale, perché poi tutti insieme non ci sono stati più a parlare in questo modo. Ed è interessante perché, contrariamente all'idea che ogni 68 era diverso dall'altro, dicono tutti la stessa cosa. Certo. Siamo contro il papà e il professore, come dire, l'antiautoritarismo, ma perché siamo contro il sistema. Questa è la cosa più profonda. E quindi cominciano con la guerra del Vietnam, e poi dopo con Cuba, e poi dopo con l'uguaglianza, e vanno a cercare tutti subito gli operai. Lo dicono già dal primo numero. È l'unico documento esistente di questo genere che il Panorama ripubblica, la registrazione di questa trasmissione della BBC.
È vero, e sarebbe bello ritrovare la trasmissione della BBC, perché ti dà anche l'idea del giornalismo inglese, degli anglosassoni,
sì.
E di che cosa noi non abbiamo mai fatto in quell'epoca un lavoro così complesso. Quelli avevano un'idea proprio europea.
Assolutamente.
Anzi, transeuropea, anche perché c'è anche gli americani che vengono intervistati.
Gli americani sono tutti.
E chiamano dagli jugoslavi, abbastanza impressionante, infatti sarebbe bello tradurlo, rivederlo, ripubblicarlo. Lei dov'era, Castellina, al momento?
Ma io ero, francamente, io ero troppo grande per il 68, perché io, come dire, potrei dire che sono della generazione 48, diciamo,
no,
essendo
vero,
nata nel 29, quindi...
No, non siamo qui a fare l'anagrafe.
Era controllare la mia età. Però ero in quella fase di passaggio nella quale il gruppo del Manifesto, di cui io facevo parte, stava per essere espulsa, radiata, si diceva che era meno forte, dal Partito Comunista. E devo dire che, siccome per me, che c'ero già stata 25 anni nel PC, essere radiata era come essere stata buttata dalla finestra, poi, come dire, l'atterraggio in questa caduta drammatica dalla finestra fu molto morbido, perché trovammo il 68. Il punto comune del 68, quale fu? Fu finita la fase del soddisfacimento dei beni materiali, perché l'Europa, il mondo si era arricchito, beni di consumo e tutti, si scopriva che c'erano nuove contraddizioni e quindi ci fu questa consonanza, per cui, come dire, io già dal 68, ancora nel PC ma con un piede già fuori, come tutti noi del manifesto, fummo subito, come dire, ci sposammo col 68. E infatti appena uscì la rivista, i gruppi che si cominciarono a formare nel 68 cominciarono a chiamarci e a dirci che volevano costituire dei circoli del manifesto. Erano i gruppi più disparati, cominciamo a girare per l'Italia perché ci chiamavano a discutere. Giustamente non volevano essere solo lettori di una rivista, ma volevano fare. Quindi ci fu un sposalizio felice.
Felice. Panorama, il numero in questione, questo numero dell'11 gennaio del 68, ha dei temi su cui, se ci concentriamo un momento, poi ci divertiamo a digredire. L'articolo di fondo è i cinesi in Italia. Lo ha letto?
Sì, ma è molto interessante, già che ci fu la percezione, la copertina dice la Cina è fra noi.
Sì.
Ora inizia una fase nella quale la Cina è protagonista del 68. Le manifestazioni si facevano con le tre M.
Ah.
Una era Marx, naturalmente, l'altra era Marcuse, perché già l'idea della liberazione, la liberazione era non solo un dato economico-sociale, era anche la liberazione
esistenziale
della persona. È il momento in cui si comincia a dire il personale è politico. Si dice non solo questo, un altro slogan interessante è il Vietnam. Si dice portiamo il Vietnam dentro di noi, per dire dobbiamo portare il turbamento, gli interrogativi, il dramma dentro la nostra stessa persona. Quindi Marcuse sta lì per questo. E il terzo M è Mao. È Mao, e poi lì ci sarebbe da spiegare perché Mao. L'attenzione per il maoismo nasce effettivamente fra i giovani, diciamo, già dall'inizio degli anni 60, quando incomincia, c'è la scissione, fra, diciamo, la rottura fra Mosca e Pechino.
Certo.
E perché una parte, io ho diretto per moltissimi anni il settimanale della Federazione Giovanile Comunista che si chiamava Nuova Generazione,
sì.
E noi fummo praticamente sotto processo perché eravamo polemici sulla questione della coesistenza pacifica abbastanza in linea con la posizione dei cinesi.
Dei cinesi.
In che senso? Nel senso che della coesistenza pacifica si dava un'idea che era quella, le due grandi potenze controllano il mondo, non si fanno la guerra fra di loro,
esatto.
Ma in compenso ognuno controlla la propria parte, in modo che i pazzi della terra,
esatto.
I pazzi sono i poveri della terra, naturalmente i poveri sono sempre pazzi,
ognuno tiene buoni i suoi
stiano buoni e
i suoi poveri,
direi con un linguaggio moderno le larghe intese,
le larghe intese
fra soggetti diversissimi ma che
controllano, ognuno controlla i propri poveri.
E nel 61 io fui a Mosca per conto della Federazione Giovanile Comunista nel comitatino che preparava un grande evento, un grande raduno dei giovani per la pace, che per la prima volta non era solo per i giovani comunisti, come era tradizione delle cose che si facevano a Mosca, ma era aperto a altri soggetti, giovani socialisti, pacifisti e il terzo mondo, l'Africa. Ricordiamoci che nel 61 solo il Ghana era indipendente in Africa, gli altri ancora non lo erano, e c'erano guerriglie dappertutto.
Guerriglie anticoloniali.
E naturalmente quando arrivammo ad organizzare l'apertura di questo grande convegno con migliaia di giovani che erano affluiti a Mosca, i sovietici si spaventarono moltissimo che questo contrasto fra chi voleva fare la guerriglia e non la pace,
certo,
per la propria liberazione nazionale, e gli altri che invece volevano tenere il mondo tutto buono, scoppiasse esplicitamente. E allora decisero che invece di fare un'unica assemblea di apertura se ne sarebbero fatte due. Una si parlava della liberazione nazionale e l'altra della coesistenza pacifica, in modo che il casino
non si confondeva.
Naturalmente avvenne esattamente il contrario, perché tutti quelli che volevano la indipendenza nazionale, quindi diciamo i guerriglieri, andarono all'assemblea della coesistenza pacifica, che fu aperta, ricordo bene, dal segretario della Federazione Giovanile Comunista francese, molto ortodossi,
certo,
sovietici, che aprì parlando, sembrava Gromyko, ministro degli esteri, parlando in termini diplomatici dell'accordo con gli Stati Uniti. E appena finì si alzò un giovane africano del Kenya, dove c'era la guerriglia dei Mau Mau all'epoca, si alzò e disse: con che coraggio ci parli di pace, che sono 3 secoli che ci stai facendo la guerra? E dopo di lui si alzarono tutti gli africani
ribadendo
questo concetto, e in ultima fila, perché la scissione con i cinesi era incombente ma non era ancora ufficialmente scoppiata, in ultima fila c'era la delegazione cinese che ridacchiava silenziosa facendo hi 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 ad ognuna di queste cose.
Quindi,
ecco,
cinesi...
questo tema è un tema che portò il cinesimo, maoismo lo portò tra i giovani già prima del 68 e poi maturò, perché anche la questione di Cuba, anche la questione del Vietnam erano elementi che infastidivano la coesistenza pacifica,
certo.
E infatti ci furono non poche ambiguità da parte dell'Unione Sovietica nell'appoggio ai vietnamiti e per un lungo tempo a Cuba.
E quindi i cinesi crescevano.
E quindi questo fu il maoismo che noi importiamo.
Io concluderei questa prima, naturalmente non esaustiva, indagine che parte dalla copertina con le parole di Ivan Della Mea, che in quegli anni là fa un disco che si chiama Il rosso è diventato giallo.
Compagno, quando il partito finalmente sbaglia e a tutti è dato scrivere sui muri la libertà di interpretare il mondo, di criticare i propri dirigenti senza i tabù del glorioso passato.
Compagno, quando il partito finalmente sbaglia, allora... e a tutti è dato scrivere sui muri e via dicendo. Il concetto di bombardare.
Ivan Della Mea fu un bombardatore di quartier generali. Certo. Ha preso la lettera l'indicazione di Mao Zedong.
Esatto.
Compagno, quando il soldato non ha generali e il fucile è come un compagno, quando il soldato è popolo che lotta, ora per ora così nella scuola, così in fabbrica, in casa e nel campo. Allora, credi, si vincerà.
Interessante che fare l'articolo per spiegare la Cina fra noi sia uno come Ermanno Rea.
Ermanno Rea, infatti, già, è grande scrittore che spesso su Panorama
poi
interviene.
Come dire, anche un militante che conosceva bene le battaglie politiche, eccetera. Lui parla soprattutto dei piccoli partiti maoisti che si fecero immediatamente già negli anni 60, però questi non sono stati una cosa molto significativa, se non che erano gruppi che volevano, come dire, polemizzare con il PC, ma furono ridotti. Ma
vorrei,
la ragione
vorrei
per
citare
cui,
che dentro i partitini c'era anche Sergio Staino, che
Sergio
andava
Stano,
spesso in Albania a
combattere.
Felice Laudadio,
non
lo sapevo,
persone invece, che noi oggi conosciamo come del tutto diverse, ma erano molto ortodossi, molto settari. Ma perché ci fu l'M di Mao nelle manifestazioni? I 3 M, Marcuse, Marx e Mao Zedong, sembra strana l'accostamento. Perché noi della rivoluzione culturale avevamo un'altra percezione, e la percezione fu, anche questo nessuno se lo ricorda, perché prima di tutti nel maggio del 66 ci sono 5 studenti, docenti anzi cinesi della facoltà di Pechino, dell'università di Pechino, che attaccano un primo Tatzebao. Il Tatzebao, che è un simbolo del 68, cioè
il manifesto di protesta,
viene attaccato a Pechino. E Mao dice di questo Tatzebao, Mao Zedong, dice: beh, questa è in fondo la reincarnazione della Comune di Parigi. E attacca lui, Mao Zedong, attacca un Tatzebao sulla porta dell'ufficio del Comitato Centrale. E questo Tatzebao c'è scritto: bombardate il quartier generale. Il maoismo del 68 è bombardate il quartier generale, e c'era una buona ragione per bombardare le burocrazie anchilosate, moderate, che non capivano cosa sta succedendo nel mondo, di tutte le sinistre europee. Quindi questo è il maoismo, perché se no non si capisce come mai di finire da un dogmatismo all'altro. La cosa finì male dopo poco, perché subito prese la mano una rivolta violenta e dissennata, esatto. E il bombardamento al quartier generale diventò un bombardamento nei confronti di tutti. Ma quell'inizio, c'è un bellissimo libro che è stato curato da Tommaso Di Francesco, che riporta i verbali delle prime riunioni fra Mao Zedong e i rappresentanti del 68. Ma sono, senti, molto interessanti, perché sono la prova di questo elemento libertario. Ora, che una rivista come Panorama faccia una copertina con la fotografia di Mao Zedong e dire il cinefra noi, è il segno anche di una grande attenzione, di una grande intuizione.
Compagni, questa è la fede in un comunismo, tutto da vivere, tutto da fare.
Della Mea ha detto la sua, ci ha bombardato quello che poteva, e Luciano La Castellina continua a analizzare Panorama dell'11 gennaio 1968. Dopo i cinesi ci sono, come sempre in Panorama, tante piccole cose interessanti.
Beh, innanzitutto interessante anche le pubblicità.
Vero,
ecco, dei libri. Allora, sì, vabbè, subito in controcopertina c'è la pubblicità della enciclopedia sull'ateismo fatta da Giulio Girardi,
che è un allora sacerdote.
È stato, come dire, un sacerdote che bombardava i suoi quartier generali. Perché ricordiamoci una cosa: che nel 68 non si occuparono solo le università, ma anche le cattedrali.
Certo.
La prima fu la cattedrale di Parma e fu occupata dagli studenti, dalla ribellione cattolica, che bombardava la Chiesa come struttura di potere che aveva in qualche modo tradito la rivoluzione cristiana. E poi non fu solo quella, non fu soltanto quella di Parma, ce ne furono parecchie di cadere.
Beh, c'era poi Rosadoni da Firenze, che ogni tanto pubblica sul Panorama delle lettere Don Rosadoni
su
questi temi, tipo chiese messe interrotte da fedeli che chiedevano spiegazioni su un passo del Vangelo, e contestazioni da parte della gerarchia.
Ma il tema dei cristiani è interessante, che ritorna anche su un piccolo trafiletto, perché è un piccolo trafiletto nel quale è l'appunto della pubblicità dei dischi, diciamo, le recensioni dei dischi. E c'è una recensione di un disco di Fabrizio De André, è il primo disco di Fabrizio De André.
È vero, sì. E si chiamava Gesù.
Giovane cantautore che fa il suo primo microsolco, lo chiama.
Sì.
E dice, interessante, dice che questi cantanti si rivolgono a Dio con una disinvoltura che in altre epoche gli avrebbe guadagnato il rogo. Ma invece le invocazioni di De André non sono irriverenti, ma simili alle canzoni di Mahalia Jackson, eccetera. Cioè c'è un rapporto diretto con Dio che non passa per la gerarchia cristiana.
Un'altra cosa interessante anche nel panorama dell'editoria, vedo un Re dei Mirmiduti di Vlad Zaccaria, un romanzo francese, che riambienta le questioni dell'Odissea dentro i bar parigini, con questi parigini vestiti un po' da apache oppure da Bosonoir, no? Per cui mi fanno venire in mente che no, da una parte, no? E dall'altra parte anche Benny, tutto sommato. Cioè quella letteratura che rimette gli eroi in veste di popolani di bar.
Beh, perché poi, guarda, le rivoluzioni si misurano forse anche se riescono a... se sono preparate e riescono ad evocare una straordinaria creatività artistica. Le rivoluzioni vere sono quelle che producono avanguardie letterarie, pittoriche, cinematografiche, eccetera. E il 68 è stato questo. Anzi, direi, è molto interessante perché il cinema prepara il 68 e vuol dire che in quel momento il cinema aveva un ruolo così importante da riuscire ad essere antenna di fenomeni che stavano emergendo. Fragole e Sangue, non solo, ma Bell'Occhio, Pugni in Tasca.
E nel 68, 2001, Odissea nello Spazio.
Certo.
Curioso il fatto che in Odissea dello Spazio questa epopea, diciamo, sia esistenziale che storica, no? Che sì, la storia dell'umanità, futuro, passato, abbia come musica, così parlò Zarathustra, Nietzsche. A un certo punto questa specie di, no, di uomo che si rinnova, che diventa, no,
cioè, il movimento, il cambiamento, cosa, eh? La rimessa in discussione del mondo.
Sono gli anni in cui Nietzsche cominciano a ripubblicarlo, a, sì, commentarlo a destra e a manca. Viene trattato da un filosofo di destra, però non si capisce se di destra, se non lo è. Insomma, c'è l'individuo come al, sì, centro dell'evoluzione. Panorama, a pagina 53, siamo a Panorama dell'11 gennaio, ci illustra sui nuovi idoli che si chiamano fantini del disco. Chi sono questi nuovi idoli? Gianni Buoncompagni, e poi c'è una fotografia di Renzo Arbore che fa il disc jockey, quindi cominciano ad arrivare questi. Mentre dall'America, la pagina successiva, il musicista John Cage si presenta in una fotografia con un bel suo spartito e dice delle cose che suonano in questa maniera. Se amiamo veramente l'umanità e il mondo nel quale viviamo, prosegue Cage, il nostro compito è la rivoluzione. Per Cage rivoluzione vuol dire restaurazione di un nuovo umanesimo e di un nuovo rapporto sociale. Questa rivoluzione non ha niente a che fare, continua coi canoni e neppure con l'ideologia, dice Cage. La guerra è uno strumento delle vecchie agonizzanti strutture economiche e sociali. Il piano regolatore di una sola città oggi è un concetto superato. Abbiamo bisogno di una pianificazione universale. Quindi grandi utopie proprio umanistiche, no? Per impedire che il nostro pianeta continui a camminarci sui piedi come una piovra. Abbiamo visto, quindi, nelle chiese che vengono occupate. La musica si spara sul quartier generale, c'è bisogno di una rivoluzione. E un articolo, sempre di Panorama, pagina 40, ci porta al tema della sessualità, c'è la pillola.
Beh, è interessante perché si è detto che il femminismo è nato nel 68, questo non è vero. Il femminismo è nato anche prima, ma non si è mischiato col 68 fino al 72-73. Dal 68 è poi esploso pubblicamente, perché dal 68 ha trovato, come dire, coraggio, come dire, il 68 è stato anche una miccia per alimentare tutte le altre rivolte. Però nel 68 scoppia non il femminismo, ma certo la libertà sessuale. E la questione della pillola è una delle questioni fondamentali. E però l'articolo interessante, dice, già che se ne ricordi Panorama, di questa questione della pillola, e dice però che poi c'è un'Italia ancora arretrata, nel senso c'è una parte
che non la
solo
conosce,
metà
dice qua,
delle donne
metà
non
delle
sa
donne
neanche cosa sia.
Non sa che cosa sia.
Però c'è questa attenzione, di nuovo, a uno dei problemi che non c'è dubbio che è nella rivolta anti-autoritaria c'è anche e la rimessa in discussione dei rapporti sessuali tradizionali. Però ecco, tu citavi la televisione italiana, eccetera. Io litigo molto con i miei nipoti perché, come dire, sono vittime di questa idea della modernità, il progresso, hai capito? Insomma, nonna, tu stai zitta perché fai parte di un'altra epoca. E beh, le epoche sono anche diverse e io devo dire che gli anni 60 sono stati un'epoca infinitamente più interessante di quella attuale e più qualificata, perché lo deduci dalle cose che dalle firme la televisione, i nomi che, di quelli che facevano la televisione italiana, con tutto il rispetto per quelli che la fanno adesso, sì, ma sì, insomma, certo. Personaggi, certo. Si vedono i nomi di chi fa le recensioni, che parla di teatro, che parla di cose, e cioè c'è un livello straordinario, e questo insomma, ti fa ristorare che non è vero che il mondo scorre sempre pari, no? Ecco, e ci sono dei momenti in cui si accumulano, certo. Questo perché il 68... fu un movimento colto, non una rivolta barbarica. La leadership del 68 nasce da un decennio di accumulazione culturale interessante, quando il marxismo incontra e si mischia con le nuove culture, la sociologia americana, la New Left inglese. Ma sai perché? Perché allora c'era l'idea che il mondo potesse cambiare.
Esattamente.
E poteva, l'idea di che poteva cambiare c'era perché si aveva cognizione del passato e si sapeva che rispetto al passato il presente era diverso, perché il Novecento, con tutti i suoi disastri, è stato anche un secolo di enormi cambiamenti, le donne, gli operai, eccetera. Quello che oggi impedisce alla fantasia di svilupparsi è l'idea che siamo tutti chiusi nella gabbia del presente. La famosa formulazione americana, TINA, there is no alternative, questo termine ricorre sempre, non c'è alternativa, è dominante. Tanto non è che si può fare un altro mondo, quindi, questo ci piace o non ci piace, sì. È la gabbia entro cui siamo
gli ingredienti finiti. Sono gli stessi, ma a muoversi non si aprono altre prospettive.
Esatto, potrebbe
essere questa lì.
È impossibile.
Forse le epoche sono molto più lunghe di quello che noi non pensiamo. Cioè, l'era del bronzo, voglio dire, è stata lunga.
Sì.
Uno dice all'inizio l'era del bronzo c'erano gli stessi elementi che non 400 anni dopo dell'era del bronzo. Forse il 68 apre un'era nella quale ancora siamo e che ancora avrà i suoi sviluppi. Siamo in un momento di gestazione ancora di questi temi. Forse, comunque senza andare a fare la storia della geologia e delle ere del bronzo, del ferro e del pistacchio, va bene per allargarsi indebitamente in terreni che non sono i miei. Volevo concludere ricordando una canzone di Enzo Del Re, defunto, ahimè, da non molto, e anche di Antonio Infantino, defunto da molto poco, che si chiama Avola. Loro raccontano cantando un altro dei dati delle rivolte del 68. A dicembre c'è un'occupazione di terre, c'è uno scontro in Campania, in Sicilia, e vengono uccisi dei contadini che manifestano.
Questo è un tratto del 68 che è stato in qualche modo dimenticato, perché adesso, diciamo, il 68 viene presentato quasi che fosse soltanto stato sesso, droga e rock and roll, e invece
certo.
Non è vero. Il 68 si caratterizzò perché gli studenti, la prima cosa che fecero, andarono a trovare, a cercare gli operai, e in grande parte li trovarono, o nel meridione a trovare i contadini e i braccianti. Avola fu una rivolta contadina drammatica che finisce in modo drammatico, e la cosa molto interessante è che le canzoni abbiano dell'epoca siano state ispirate da questo, da un'attenzione ai braccianti e agli operai che non ci avevano mai avuto, e l'attenzione è di tutto, della letteratura, della musica, di tutto. E quindi il 68 nasce come, insomma, appunto, ripeto, non con una rivolta semplicemente contro il papà e i professori,
certo.
Ma coinvolge la società.
Ringrazio Luciana Castellina, e su queste
grazie a voi.
Note drammatiche stamattina concludiamo il viaggio dentro il panorama del gennaio 68.
Album
1968 di David Riondino. Regia di Elisabetta Parisi. Tutte le puntate sono disponibili sul sito radio3.rai.it e sull'app RaiPlay Radio.